Allora, alziamo un attimo il microfono, Mautz.
Tu vai avanti a registrare, noi lo teniamo buono che non si sa mai. Ottimo. Allora.
Allora, ragazze, anzitutto grazie per la diretta radio e bellissima serata. Grazie veramente per la presenza, perché siete venute veramente...
Siete venute bene. Se eravamo in radio, siete venute proprio bene.
Super fotografate, esatto, abbiamo le prove. No, allora, volevamo andare avanti con il discorso con Cinzia. Assolutamente sì. Allora, i libri di Cinzia, questi di cui abbiamo parlato finora, si possono acquistare stasera per chi fosse interessato. Qui ci sono tre libri scritti da lei: Il Narciso, Narcisista perverso, Le parole per difenderci, e qui parla della manipolazione. Questo è un libro di cui voglio parlare invece adesso con Cinzia. In più ce n'è un altro che purtroppo non ha qui, ma che eventualmente si può acquistare online o scaricando il QR code.
Urca.
Che fa tanto film. Più altri 8. Cinzia, ce n'è un'infinità di...
Sì, è un disturbo ossessivo compulsivo con la scrittrice.
Cioè, la scrittrice compulsiva, ossessiva,
no,
compulsiva
davvero,
anche.
Davvero?
No, a me interessava molto il discorso invece...
Mi venga in mente anche indifferita. Scusa, vai.
Allora, quante volte ci siamo sentite dire in quella che abbiamo creduto essere una relazione? Con lui che dice: hai fatto tutto da sola, oppure: ma io non ti ho promesso niente, o ancora: ma sei tu che ti sei fatta dei film. E qui ci leghiamo, intanto stappa il prosecco, mi sembra giusto, bravo Vittorio, tu stasera fai sommelier, oltre che il Sailor Moon fai il sommelier. Allora, quindi è un libro che parla di questo rapporto sbagliato fra uomo e donna, ma soprattutto fra quello che la donna crede di avere accanto. E si fa un film come l'uomo le dice, correggendo questa relazione. Cinzia.
Sì, allora...
Che è una cosa che comunque ci tocca, ci ha toccato. Beh, non ci tocca, magari siamo un po' sgamate, siamo un po' non di primo pelo. Però una situazione del genere, bene o male, tutti l'abbiamo affrontata.
A voglia, certo.
Cioè, il ragazzo, l'uomo, giovane, vecchio che sia, che ti dice: bella, cioè, frena un attimo, perché te hai sbagliato tutto a capire, no? Cioè, chi non si è trovato in una situazione del genere?
Ma allora, diciamo che il primo testo, pubblicato tra l'altro senza editore, no? Perché io, il primo editore, quello che mi diede fiducia, fu Sonda, quei serial killer dell'anima, col quale ho poi prodotto altri 5 libri. Poi sono andata da Runa con intervista a un narcisista perverso, del quale qua c'è solo una copia, ma secondo me è uno dei miei lavori migliori, perché è narrativo, quindi non è saggio. E lì mi sono lanciata in una cosa che non avrebbero accettato in molti editori, perché un po' è molto forte. E perché l'amore è una favola, che è un titolo che mi fa schifo, non so neanche perché gliel'ho dato. Doveva aver bevuto.
Ti sei svegliata male quella mattina.
Ho dato questo titolo qua. Ma no, comunque gioca molto sugli stereotipi che abbiamo noi e che ha la società. La donna si deve sposare, una donna senza un uomo non vale niente, e la donna che non ha figli non è una donna a metà, tutte queste idiozie, passando anche in una chiave umoristica da esperienze personali. Quindi, diciamo, è l'unico libro leggero che ho prodotto. In realtà, secondo me, può essere anche più efficace di altri. Diciamo che si differenzia dagli altri perché, secondo me, va bene anche per le ragazzine. Mentre gli altri no, tassativamente no, questo qui è intorno ai 14-15 anni, lo puoi mettere in mano un figlio. E mi piacerebbe poter scrivere per i giovani, per i più giovani.
Perché tutto comincia da lì, secondo
certo,
te.
Come dicevamo,
no? Dicevamo durante la trasmissione. Quanto è importante invece il tuo libro del 2020, Le parole per difenderci?
Nel 2020 mi viene quest'idea, che è scrivere un libro sulla manipolazione, perché in Italia non esistono testi sulla comunicazione proprio manipolatoria, no? Che si caratterizza per tutta una serie di cose, quindi aggressività, modalità, utilizzo di leve emozionali, e così via. Esce nel 2020, è un flop, perché nel 2020 inizia con il lockdown e quindi l'editore è ancora abbastanza arrabbiato perché è stato un investimento finito un po' nel nulla. Continua a vendere, però devo dire, sono passati 5 anni, però vende. Diciamo che poi un libro traina l'altro con la mia produzione, più o meno. Quindi,
chiaro.
Però diciamo che è un manuale operativo utile perché si presta all'applicazione. Cosa fai quando la suocera te la fa pesare? Cosa fai quando tuo figlio ti fa sentire inadeguata? Come rispondere? Quindi è pieno di casi pratici e di esempi.
È proprio un manuale.
Avevo la domanda di Laura. Con bocca piena, vai tranquilla, tanto non siamo in diretta, Laura, non ti preoccupare.
No, scusa. Sì, ho sì. Avuto una visione, scusa, non me l'aspettavo proprio, ma che bella sorpresa. Ma dai, ma entra.
Vi lascio dietro il vassoietto, ragazze. Ve lo lascio dietro.
Scusami, prego.
Sì, io volevo sapere l'effetto del narcisista sui bambini, cioè sui figli.
Allora, l'effetto del narcisista sui figli. Allora, come spesso accade, dicevamo prima, il narcisista non ha una concezione dell'alterità, no? Quindi perché fa figli? Per accontentare la compagna che sfrutta in qualche modo e serve accontentare facendo figli? Perché magari non il suo senso grandioso del sé vorrebbe un clone e quindi si immagina di fare un secondo sé? E li tratta bene finché li percepisce come un prolungamento del sé. Dopo è finita. Quando ai primi cenni, come dicevamo prima, del figlio che inizia a ribellarsi, quando il narcisista non riesce più a riconoscersi, a rispecchiarsi, quindi quando inizia a intuire che c'è una differenza tra lui e il figlio, finisce male e soprattutto il figlio viene usato come strumento di lotta e di combattimento contro la compagna. Per cui è sempre poco sano fare figli con narcisisti patologici, anche perché che tipo di educazione puoi ricevere da una persona anaffettiva? Anaffettività, no?
Chiaro.
Quindi
si gioca allo specchio riflesso praticamente. Ti si rimbalza contro.
Altre domande e curiosità.
Domande e curiosità, vai Francesca, aspetta che arrivo. No, vabbè, dai, così ti sentono tutti.
Sì, volevo no, niente. Chiedere. Già nell'antichità però si parlava di Narciso, quindi la sindrome del Narciso esiste da 3000 anni. Già i greci ne parlavano, quindi quello che voglio dire, no, nel senso, alla fine cioè, è una patologia che esiste da sempre, no? Cioè, nel senso, già nell'antichità veniva comunque riconosciuta come una patologia.
Ma più che patologia c'era il mito, c'era la leggenda del Narciso, infatti no. Il nome narcisismo patologico mutua dalla leggenda di Narciso che si rispecchiò nell'acqua e si innamorò della propria immagine, non potendola né afferrare né possedere, impazzì praticamente, no? Nonché quella di Eco, le varie Eco saremmo noi che siamo stati dipendenti dai Narcisi, o almeno chi di noi, l'Eco perché continua a gridare, si sente la voce, ma non viene poi ascoltata. Ma era una leggenda, che poi il narcisismo ci sia da sempre non c'è dubbio, come tutti i disturbi di personalità, considerate che la psicologia e la psichiatria sono comunque discipline relativamente recenti, quindi si è iniziato a studiare, fu Freud il primo a parlare, parliamo di primi del Novecento fino all'Ottocento, a parlare di narcisismo, poi fu Lowen ad approfondirlo, poi abbiamo gli scrittori moderni vari. Poi Otto Kernberg diede un grande apporto parlando di narcisismo maligno, quindi grandi clinici, grandi psicoterapeuti lo affrontarono sistematicamente, però certo che c'è da sempre, è un disturbo che nasce con l'uomo.
Ma secondo te, Cinzia, Il discorso della donna che si fa un sacco di film è derivato da tutte le favole che ci hanno scritto, che ci hanno raccontato del principe azzurro, del cavallo bianco, del vestito pomposo, e da qui l'abito del matrimonio che deve essere una meringa esagerata. O le favole sono state scritte perché noi nel DNA lo siamo sempre state, donne che si fanno i film e che quindi si scrivono le favole?
Ma allora, c'è tanto di quello che dici tu, cioè c'è molto dei retaggi e delle favole con le quali siamo cresciute, no? Quindi quando ti illudono che con un bacio tu ti innamorerai e sposerai il principe azzurro, quando ti convincono che dietro a un mostro ci può essere un principe, se avete notato oggi sia le fiabe che i cartoni animati si muovono al contrario, adesso dietro al principe ci può essere il mostro, e finalmente le bambine vengono educate a vedere che può succedere anche il contrario. Chiaro che come siamo cresciute noi sotto il profilo fiabe e tradizioni ha influito, e anche l'educazione delle nostre madri, cioè quante madri nostre hanno sopportato l'insopportabile perché non c'era la cultura della violenza domestica, tantomeno dell'abuso psicologico. Io mi ricordo una delle prime conferenze che fece, era il 2009, mentre parlavo, ero in Piemonte, a un gruppo di nutrito di persone, ci sarà stata una settantina di donne. Una alza la mano, ridicolizzando quello che stavo dicendo, mi dice: ma scusi, ma si rende conto che lei sta parlando dei tre quarti delle famiglie italiane? No, faccio: guardi che no, anche no. Dico, e se è così, dico, va denunciata la cosa, no? Qualcuno deve sollecitare, per dire, è endemico, è culturale questo discorso, soprattutto in tante parti dell'Italia. Io non so, genitori regionali, in Calabria il padre padrone ancora c'è, in Sicilia ancora c'è. Beh, il patriarcato, siamo in una società patriarcale.
In questo paese fino al 1970 c'era il diritto d'onore. Non c'era il divorzio.
Esatto.
Quindi bisognava sopportare.
Non c'era l'aborto.
Non c'era l'aborto. Cioè, veramente, questo paese. Quanto, e qui mi riallaccio così alla domanda che volevo fare prima, ma eravamo in radio. Quanto il fatto che all'interno del nostro confine c'è il Vaticano e questa. Questa imposizione cattolica chiusa, eccetera, che deriva appunto anche dalle educazioni delle nostre mamme.
Siamo registrati?
No.
Ah, ok, ok. Va
vai
bene.
Tranquillo.
Secondo me è il 100%, nel senso. Il 100%, il fatto di essere in un paese in cui c'è il Vaticano che impera, non solo, ti dirò di più, quello che sto capendo io, spero di non fare la fine dell'Orlandi con questa dichiarazione, però a un certo punto
ti difendiamo noi.
A un certo punto quello che io penso sinceramente è che anche tanti, io ho detto che lavoro nei tribunali come consulente tecnico, no? E lavoro moltissimo con la pedofilia e l'abuso di minori da parte del genitore, del padre, mediamente, tendenzialmente. Il fatto che nei tribunali non venga sdoganata la pedofilia, anche quando tu hai le prove tangibili, fior di registrazioni, reperti chimici e quant'altro, è perché, a mio avviso, stanno sdoganando la pedofilia come stile comportamentale sessuale e non più come reato perversione. E da dove nasce? Là. E anche questa cosa dell'alta conflittualità che viene assolutamente, spero di non offendere il senso religioso di nessuno, però un conto è Dio, un conto la manipolazione di massa, che la religione, tutte le religioni sono strumenti di manipolazione di massa, notoriamente le guerre, la violenza peggiore arriva dalle religioni, e stiamo vedendo cosa sta succedendo, no? Quindi credo che il fatto di Città del Vaticano proprio all'interno dell'Italia imponga delle normative e dei diktat proprio nel nostro settore, dove la violenza viene normalizzata. Guardate i media, no? È normale, ma anche i giochini elettronici. Quindi questa normalizzazione, la musica che fa schifo ai vermi oggi e che no, arrivo dagli anni 80-90, siete state fortunate, quindi secondo me conta tantissimo, non tanto. Solo che è un argomento, ti lascio immaginare, tabù, perché dove vai vai ti guardano male, quindi non è che puoi tanto, no? Se poi lo dici in televisione ti cacciano.
Guai. Prima, durante la trasmissione...
Parlando sempre di discorso religioso... Un'altra cosa che ci impone la religione, grazie davvero, grazie. Puoi parlare, non siamo in diretta, vai tranquilla. Grazie a te veramente della presenza, grazie, ciao, buonasera. Un'altra cosa che io purtroppo ho detestato dalla nascita, perché mi è stato proprio... inculcato, è il senso di colpa. Porca puzzolona, che è proprio il senso di colpa, che è nostro tipico italiano, religione cattolica.
E guarda,
è
che
nostro.
Sì, il senso di colpa è la prima difficoltà a uscire da queste robe. È proprio quello.
Ma già il genitore ti cresce col senso di colpa.
Certo.
Perché? Perché la religione ti impone che tu sei peccatore per qualsiasi cosa tu faccia. A prescindere già dalla nascita.
Sì, ma la manipolazione della famiglia è quella che ti porta... questo l'ho sviluppato nel libro Donne che si amano poco, no? E come possono amarsi.
E voglio legarmi poi a questo.
Questo qui... parla di dipendenza affettiva e anche del senso di colpa inutile che lega molte persone, no? Molte donne. Ma non è solo la religione. La manipolazione più diffusa è quella che ti porta a realizzare i desideri dei familiari, no? Ho visto la maggior causa di infelicità nel mondo, poi dall'infelicità e dalla frustrazione deriva la predisposizione alla violenza, sia in senso attivo che passivo. No, quindi in entrambi i sensi, perché bisognerebbe lavorare sul benessere, come dicevate voi, cioè comunque tutto estremamente collegato. Quando stai bene sei meno manipolabile, sei meno abusabile, non ce n'è. Siccome la gran parte dell'infelicità, secondo me, dell'essere umano è data dal fatto che tendiamo a fare quello che vogliono i genitori, no? Quindi io questa cosa l'ho realizzata a 30 anni, quando ho mollato tutto, vi ho detto ciaone, stretta di mano, no? Ma compiacciamo, perché l'altro ti fa sentire non amato se tu non fai quello che vuole l'altro. Cioè, non è un caso se poi finiamo in certe relazioni. Finiamo in certe relazioni perché c'è stato un padre o una madre che non ci hanno fatto sentire accettati laddove non avessimo fatto quello che volevano loro, no? Quindi per i miei, l'idea che io potessi fare una professione come questa era semplicemente fantascienza. Devi avere il tuo posto fisso, devi avere il tuo stipendio fisso, devi timbrare il cartellino, tornare a casa a orari normali. Ma quanti di noi scelgono quello che avrebbero voluto gli altri e non quello che avremmo voluto noi? Io credo la maggior parte.
La generazione nostra di se stesi è di ragioniere.
No.
Perché tutti i genitori ci hanno voluto qui, fortunatamente non i miei, però tutti quanti ci hanno voluto qui all'ITIS a fare ragioneria. Quindi c'è tutto un gruppo di frustrate che comunque hanno detto, cazzarola, i miei genitori mi hanno voluta qui per comodità, perché comunque... Perché almeno non dovevano sbattersi con il treno, con il pullman, con i cavoli, con i mazzi, e... generazione di frustrati anni 70 che hanno studiato cose che non volevano perché il genitore per comodità gli ha detto ma sì, vai lì così ti fai 5 anni comodi.
O quelli che si sono...
Trovi lavoro subito, cioè in ufficio, tutti in ufficio o in banca a smaronarsi all'infinito.
Beh, io senza andare lontano, mio padre, io quasi 60 anni, spero di andare anche in pensione prima o poi, e allora... Mio padre ancora oggi, quando c'è il concorso alle poste, mi chiama e mi dice...
Lo dico, c'è il concorso.
C'è un concorso alle poste, se vuoi stare serena.
Vuoi star serena.
Faccio bella, grazie. Fantastico. Per la considerazione.
Fantastico. Altro? Allora, Abbiamo parlato di libri, sapete che io arrivo molto dal cinema, vi stimolo su quello che abbiamo detto della pedofilia, vi invito a vedere il film Il caso Spotlight. Se non l'avete mai visto, vedetelo. Sì, su Netflix credo che ci sia. Perché, e mi riallaccio a quello che diceva Cinzia prima, la percentuale di narcisi è bassa, perché non abbiamo tutti i dati patologici, sono tutti quelli sotto, era il 2-3%, sarà il doppio, sarà il 5%, è molto di più. Qua, nel film, il caso Spotlight, quando cercano di capire quanto è radicata la pedofilia nei preti, e gli dice, è intorno al 6%, è un dato che possiamo pubblicare sul giornale, e quello gli dice no, e lui tira un sospiro di sollievo, è molto di più. E questo vuol dire, e lo scoprirete nel film, c'è da avere i brividi, perché se andavi a fare con il prete basket o andavi a fare football americano, potevi essere in un circolo infernale oppure no. Quindi vedetevi il film perché merita veramente. Domanda. Certo, eccolo qua tesoro. E qui invece mi riallaccio alla domanda. Ah, ti ho beccato intanto che mangiavi. Intanto che io parlavo, tu hai osato. Dimmi cara.
Quello che trovo interessante è il fattore matrimonio, che leggendo comunque da dove è nato il matrimonio e nasce dal Medioevo ed era nato per proteggere la prole, che così il padre riconosceva i figli e manteneva la madre, mentre al giorno d'oggi quello si sta evolvendo, stiamo vivendo anche più tempo, quindi molto spesso questo matrimonio che nel Medioevo era visto come protezione della famiglia, perché si moriva comunque a 50 anni, forse anche prima, si lasciava quindi qualcosa ai figli, adesso ci stiamo evolvendo, dove siamo vivi fino a 90 anni, e quindi questo lo trovo molto interessante, può riallacciarsi comunque al cristianesimo, che ci fa sentire anche in colpa se decidiamo di fare scelte che non sono conformi a una legge che comunque è in giro da...
Ecco, diciamo più cattolicesimo, perché il cristianesimo abbraccia tutta una serie di ragioni un po' più elastiche. Diciamo che il matrimonio, vi ricordo che è ritenuto indissolubile per la Chiesa, no? Ed ecco perché c'è la tendenza all'interno anche dei tribunali a salvaguardarlo tout court. Quindi papà è pedofilo, vabbè, però... Il paradosso, però è un genitore, il papà no, violento in casa è un genitore idoneo, un papà violento con la mamma non può essere un genitore idoneo, ma questo non lo dico io, lo dice tutta la dottrina clinica sull'argomento, eppure stanno sdoganando tutta una serie di principi deliranti, no? Quindi si vede quando si fanno le consulenze tecniche d'ufficio, quelle che il giudice dispone quando vuole approfondire bene le dinamiche all'interno della famiglia. Cioè la parola violenza non è mai nominata, quindi parlano di alta conflittualità, di conflittualità, di problematiche relazionali, sono situazioni. Io scrivo fior di pagine dicendo guardate che la violenza è A, B, C, D, F, G ed è ovvio che c'è una malafede, ma io non penso che siano tutti impreparati, io penso che ci siano dei diktat dall'alto che dicono, guardate, sdoganiamo, lasciamo perdere la violenza domestica, e vi ricordo che abbiamo un solo articolo sulla violenza domestica, siamo una dei paesi che non hanno un articolo sulla violenza psicologica, una norma, e non è casuale il tutto, è perché non si vuole vedere quella che è una realtà tragica, cioè che la violenza è in famiglia.
Negli altri paesi europei non è così?
No, non in tutti, in Francia non ha norma, in Scozia non ha norma. L'America è avanti anni luce su ste robe, cioè l'America lavorava su queste cose già negli anni 70.
La Francia non ha norme.
Hanno, no, la Francia, la Francia è stato il primo paese ad avere...
Nonostante i casi che ci sono adesso...
Sì, nonostante i casi, sì. Però
la violenza chimica di cui stanno parlando adesso...
No, non sto seguendo. Cos'è la violenza chimica?
Di questa ragazza che ha scritto un libro in cui denunciava il padre per aver abusato della mamma e di lei con la violenza chimica, ovvero somministrando delle droghe per poi
invitare a casa gli amici e filmare gli atti sessuali degli amici su madre e figlia.
Va bene, quello è un'ipotesi, ecco, questo è il caso... di violenza privata.
Sì, sarebbe... è una roba che mi fa inorridire solo a leggere un articolo. Immagino
qua sarebbe la storia. 610 codice penale, quindi violenza privata.
In Francia c'è questo caso, ma è molto forte, è un dibattito che si sta sollevando pesantemente anche. E si parla adesso di violenza chimica, di cui finora non si è mai parlato.
Vabbè, ma non è che noi per un caso possiamo creare, no, un filone di violenza. Cioè è chiaro che nel momento in cui abbiamo una situazione di violenza così, andrà provato cosa? Il nesso causale tra la somministrazione della sostanza e il danno ricevuto. Cioè questo può avvenire in qualsiasi tipo di avvelenamento, che può accadere in qualunque contesto, no? Quindi, ma la droga dello stupro, piuttosto che anche negli ospizi, la somministrazione di medicinali in sovradosaggio, cioè... bisogna vedere quanta, anche qua, la casistica e il filone te lo dà anche il numero di casi che ci sono. Ora sta risuonando questo, ma magari rimarrà un caso isolato.
Senti, invece, per quanto riguarda, dato che siamo comunque generazione, più o meno siamo lì, tutte quante, il discorso...
Io siamo lì, hai 20 anni meno di noi.
No, cara, siamo lì, vai tranquilla che siamo lì, non rivelo l'età, ma siamo lì, sì. I 5 perlomeno, cioè quasi tanto tutti. Cioè, 5 davanti, cioè.
Io sono già 6 davanti.
No, ma... allora il discorso figli, invece, il rapporto sentimentale tra gli adolescenti. Tu lo stai affrontando, stai vivendo com'è la nuova evoluzione tra giovani? È ancora fresca la situazione?
Ah, diciamo che io ho 2 nipoti che sono in fase preadolescenziale, una è quasi adolescenziale, l'altra. Ma io li trovo tutti un po' queer, passatemi il termine. Okay. Cioè, assessuati o predisposti a sesso, ma non parlano di sesso. Mentre io pensavo, Madonna, io guardo mia nipote, quella c'ha 15 anni, io ero già innamorata, portavo il fidanzato a casa, scappavo di casa. Questa completamente indifferente, no? Non so, credo che siano cresciuti con così tanti stimoli pesanti, da essere o completamente disinteressati al sesso o guardare invece l'ambito sessuale come un qualcosa di molto più aperto rispetto a quello che vedevamo noi, no? Quindi a me non è piaciuta quel tentativo di manovra di sdoganare anche a livello di sessualità, creare 744 generi diversi, cioè quello che lo fa, quello che non lo fa, quello che gli piacciono un po' gli uomini e le donne, quello che gli piacciono i fluidi, perché mi è sembrato un altro tentativo di attentare al sistema identitario delle persone, no? Toccando proprio anche l'identità sessuale. C'è niente di male essere lesbiche o omosessuali, l'abbiamo ampiamente sdoganato, però lo spersonalizzare, brava, questa cosa qui la trovo molto pericolosa. Sì.
Cioè, perché comunque, esatto, dignità per chi si riconosce omosessuale o non deve stare o da una parte o dall'altra, ma anche lo stesso bisessuale, che secondo me non...
Non puoi creare 70 nomenclature, brava, per un orientamento sessuale, perché
l'LGTB con tutte le consonanti che ci sono a seguire. No, esatto, lì l'identità sessuale che si sta un po' spersonalizzando. Quello sono...
Perché ai nostri tempi ci hanno provato con le droghe, qua ci tentano con altre operazioni, quindi televisione, media, social, incasellamento, identità sessuale, violenza a scuola, comunque la classe purtroppo degli insegnanti oggi, poi là ci saranno pure in burnout, però spesso e volentieri sono veramente demotivati e quindi l'educazione tende a essere troppo permissiva, troppo repressiva. Troppa dispersione scolastica, sono troppi i problemi e i bambini vanno presi fin dall'asilo per poter fare un buon lavoro. Asilo, non elementari.
Asilo.
Sì, perché elementari è già tardi, asilo, ti formi la sfera affettiva all'asilo.
Ok, allora ci siamo. Abbiamo fatto il primo firma copie. Adesso facciamo il secondo. Hai pronta una domanda? Hai pronta? Vedo che sei pronta.
Chiuderei il discorso, torniamo a noi donne.
Torniamo alle donne, vi faccio fare la domanda, io vado a fare una telefonata.
No, torniamo a noi donne, esatto, torniamo a noi donne, Cinzia, poi ti lasciamo veramente. Vai col firmacopie, vai Chiara.
No, non è una domanda la mia, volevo semplicemente però ampliare un po' tutto quello che stiamo dicendo, cercando di, almeno così per me è stato, cercando di trovare delle soluzioni, no? Allora, nel mio caso, una cosa che sicuramente mi ha molto aiutato è stato riconoscere il mio malessere, che non era legato alla violenza, erano altro, ma comunque, insomma, riconoscere e cercare gli strumenti. Ora, io ho 66 anni, gli strumenti di allora, potete immaginare, non era così a portata di mano. Mi sono scapicollata in giro per l'Italia, seminari, eccetera, eccetera. Quindi non ho rimpianti da questo punto di vista. E alla fine, quando sono approdata appunto a questo tipo di pensiero legato a cosa servo io nella vita, perché sono venuta al mondo, che senso ha essere qui in questo corpo, in questo momento anche storico, che cosa posso lasciare io che non ho figli, per esempio, che non ho eredità materiale, fisica, che cosa posso lasciare? Sicuramente l'esperienza e la condivisione dell'esperienza e delle pratiche che personalmente a me hanno aiutato tantissimo, come per esempio le costellazioni familiari. Perché? Perché nelle costellazioni familiari praticamente tu metti in scena e vedi quello che non vuoi, magari non puoi o non vuoi vedere, e questa cosa integra il dolore e in qualche modo questo risuona poi a livello sociale, cioè nel mio lavoro di le costellazioni.
Puoi spiegare agli altri cosa sono?
Sì, le costellazioni familiari sono è una pratica che diciamo è un po' il frutto del lavoro di tante altre persone, ok? Tu giustamente dicevi Freud ha cominciato, ma Jung ha preso in mano la palla e ha detto ok, e adesso andiamo avanti. E nelle costellazioni familiari Bert Hellinger, che è stato il padre, ha proprio visto che ha preso la questione dei problemi, diciamo, psicologici delle persone nel sistema, cioè nel sistema familiare. Quindi questo cosa significa? Che noi siamo i discendenti di qualche cosa che viene da lontano, molto lontano, e che non si è risolto a monte. Quindi noi siamo il frutto involontario, poi si può aprire in un mondo che evito adesso qui, comunque noi siamo il frutto di tutto questo, ma è nostro compito riconoscerlo e progredire, o comunque perdonare quello che gli altri non hanno potuto fare, ok? Sorridevo quando hai parlato di tuo papà, perché mi ci sono ritrovata anch'io. Io sono scappata di casa a 19 anni e mio papà voleva farmi entrare alla Fiat e io gli ho detto, ma te sei fuori di testa, io lì non ci voglio entrare, e non avevo uno straccio di competenza o di professionalità che mi permettesse di fare questo. Cioè, questo non vuol dire che sono splendida, anzi, poi ripensando ai miei genitori e con le costellazioni familiari ho capito tutta la sofferenza che c'era all'interno della mia famiglia, e io col mio modo di ribellarmi l'avevo messa in scena direttamente. Nelle costellazioni questa cosa, secondo me, diventa quasi al limite della magia, perché veramente le persone sono trasformative, cioè vai, non dico che risolvi il tuo problema, ma almeno lo vedi. E nel momento in cui lo vedi pienamente e lo vedi in scena, perché tu rappresenti mia mamma e stai facendo la stessa faccia che faceva mia madre quando mi ascoltava, dice, come fai a saperlo tu? E dietro a tutto questo, dietro le costellazioni, c'è veramente un grande studio, c'è delle grandi personaggi che fortunatamente noi, e come esseri umani, ce l'abbiamo alle spalle, che sono sì i nostri genitori, ma questo lo dico per lanciare anche, perché tutto quello che abbiamo detto è assolutamente vero, profondo, e ti ringrazio molto di quello che fai, però sento che il mio compito è anche in una, prendendo atto dello schifo che comunque c'è nell'essere umano, nell'ombra che c'è dell'essere umano, c'è una soluzione. Anche se microscopica, e lei può dirlo, no? Cioè, il motto da cui è partita è goccia dopo goccia. Come educatore acquatico, goccia dopo goccia.
Grazie per questo. Allora, non solo c'è una soluzione, ma la parte che stai introducendo tu è la parte più evoluta, animico e spirituale della questione, no? E che è molto affascinante, perché chi vive certe esperienze ha due scelte: o rimane sotto o si evolve. Ma se si evolve, però arriva a raggiungere dei livelli di intelligenza spirituale che probabilmente non sapeva nemmeno di avere. Quindi spirituale non vuol dire religioso, cattolico, spirituale, no? Quindi tu di questo stai parlando. Io ho fatto un'altra esperienza che è stata l'ipnosi regressiva, no? Fanno un po' paura queste esperienze, poi almeno io ero molto spaventata, ma non spaventata delle esperienze in sé, ma di sentirmi dire delle cose che mi avrebbero fatta rimanere là, no? Perché poi in me, non so, domina la compassione, quindi io provo la compassione anche per i più efferati serial killer, quindi ho sempre difficoltà a venire fuori dalle cose. No, sì, perché ognuno ha le proprie ragioni, cioè non dico c'è del buono in tutti, perché no, non è vero,
no, non è,
ho visto veramente il satanico negli psicopatici, però la maggior parte della gente ha le sue buone ragioni, quindi sta a noi come aiutarci. Il primo passo, come dicevi, è la consapevolezza. Quando prendi consapevolezza, come dicevamo prima per i tossicodipendenti, se vuoi puoi, devi però decidere di volere. Quando tu chiedi a un dipendente affettivo, a una donna in quella condizione, quanto vuoi uscire da questa storia? 5? Vabbè, torna, perché non ce la faremo mai. Capito? Deve essere 10 e già è difficile. Ok, quindi vale per tutte le dipendenze. Però si può anche, per poterla superare bene, usare la resilienza, che è la capacità di trasformare il dolore o il trauma in evento positivo e di crescita, per capire che messaggio ci ha mandato quella roba lì. Perché è capitata a noi? Ricordiamoci, la violenza è transgenerazionale, quindi passa di generazione in generazione. Perché a noi quell'incontro? Quale karma dobbiamo chiudere? E qua il discorso si fa molto più complesso, molto più articolato e molto spirituale.
È molto affascinante.
È molto affascinante, cioè.